27 dicembre 2021. Il principio cosmologico resiste agli attacchi. Charlie Wood fratto Quanta Magazine o Lienas Marlo fratto Quanta Magazine. Il più recente tentativo di scuotere le basi della cosmologia ha l'aspetto di un mucchietto di puntini incurvati verso l'alto a formare un ghigno cosmico. Questo arco di galassie lontane che Alexia Lopez ha presentato all'incontro dell'American Astronomical Society a giugno si allarga nel cielo per un'ampiezza tale che ci vorrebbero 20 lune piene per coprirlo. La struttura a forma di sorriso, che secondo le stime si estende per 3,3 miliardi di anni luce, è entrata a far parte di un club controverso, quello delle cose inaspettatamente grandi. È così enorme che è difficile da spiegare con ciò che sappiamo attualmente, ha commentato durante la presentazione Lopez, una degli astrofisici dell'University of Central Lancashire che hanno identificato la catena di galassie. Questo arco gigante individuato da Lopez sembra contrapporsi a un'idea che guida l'astronomia da secoli, cioè che l'universo non abbia sottostrutture evidenti. Guardandolo da una distanza sufficientemente elevata, ovunque ci troviamo e in qualunque direzione guardiamo, dovremmo veder muoversi circa lo stesso numero di galassie. Questa ipotesi, sancita come principio cosmologico, ha permesso ai ricercatori di trarre conclusioni generali sull'intero universo basandosi solo su ciò che vediamo dal nostro angolino. Se si scopre che non vale, dovremo ripetere o reinterpretare molte delle nostre misurazioni, afferma Ruth Durrer, cosmologa all'Università di Ginevra. In quanto pilastro portante della moderna cosmologia, il principio cosmologico è sempre più sotto attacco. Tra quelli che ne dubitano ci sono gli astrofisici che, come Lopez e i suoi colleghi, restano perplessi davanti a sorprendenti conglomerati celesti. Ci sono poi i cosmologi anticonformisti che sono infastiditi dall'opinione condivisa secondo cui la maggior parte di ciò che compone il cosmo si nasconda ai nostri strumenti sotto forma di materia oscura ed energia oscura. Si chiedono se i teorici possano aver evocato dei fantasmi per rattoppare una teoria cosmologica eccessivamente semplicistica. Quasi tutti concordano sul fatto che vale la pena mettere sotto esame il principio cosmologico. Finora, però, nessuna nuova presunta scoperta di una struttura troppo grande o di altre anomalie è riuscita a intaccarlo. Stiamo cercando di trovarvi tutte le pecche possibili, dice Seshadri Nadathur, cosmologo dell'University College London, e al contempo siamo molto scettici quando qualcun altro dice di averlo fatto. Da Copernico a Einstein, il principio cosmologico affonda le sue radici nel principio copernicano, che trovò espressione quando, nel 1543, Niccolò Copernico si rese conto che la Terra non è il centro immobile del creato. La sua intuizione che la Terra orbita attorno al Sole, e non il contrario, ha dato il via a una serie di cambiamenti di prospettiva che ridimensionano la nostra posizione nell'universo. Nell'Ottocento gli astronomi hanno dimostrato che il Sole è soltanto una normale stella, nel secolo successivo hanno individuato innumerevoli galassie oltre alla nostra. Non siamo speciali, chiarisce Andrew Howell, cosmologo dell'Osservatorio Las Cumbres e dell'Università della California a Santa Barbara. L'universo continua a dircelo, un estesissimo insieme di galassie noto come arco gigante si contrappone all'ipotesi secondo cui la materia sia distribuita uniformemente in tutto il cosmo. Non solo la Terra non è speciale, ma nulla lo è da nessuna parte. Nel secolo scorso le indagini astronomiche hanno consolidato in due modi quello che ora chiamiamo principio cosmologico. Via via che potenti telescopi scrutavano più a fondo nell'oscurità, vedevano apparire un numero sempre simile di galassie progressivamente più distanti, facendo ritenere che il cosmo sia omogeneo, con la materia sparsa uniformemente. Pensiamo all'universo in espansione come a un panettone che sta lievitando, in cui le galassie sono distribuite uniformemente come canditi, ognuno dei quali si allontana dai vicini via via che la pasta tra di loro si espande. Inoltre, i telescopi puntati in direzioni diverse osservavano scenari simili. La materia è distribuita uniformemente lungo ogni possibile visuale, indicando che l'universo è isotropo. L'omogeneità e l'isotropia del cosmo lo rendono abbastanza semplice da analizzare. Gli studiosi ricostruiscono il passato del cosmo e prevedono il suo futuro usando un modello teorico standard basato in gran parte sulla relatività generale, la teoria della gravitazione di Albert Einstein. Questa teoria descrive l'interazione tra materia e spazio-tempo, il materiale flessibile di cui è fatto l'universo, ma include 10 equazioni connesse tra loro e 20 variabili, un sistema di equazioni che in genere risulta troppo complicato da risolvere. I cosmologi si appoggiano al principio cosmologico per potersi concentrare su un universo che si comporti come un fluido liscio e simmetrico, ignorando ammassi di materia come le galassie e richiedendo che l'universo si espanda allo stesso modo lungo tutti e tre gli assi. Il principio cosmologico elimina parti delle equazioni e collega tra loro alcune delle variabili, semplificando di molto il sistema di equazioni. I teorici possono così prevedere la velocità e l'accelerazione dell'espansione del cosmo con due sole equazioni, le equazioni di Friedman, derivate da quelle di Einstein dal cosmologo russo Alexander Friedman nel 1922. È un po' come se volessimo calcolare il volume della Terra, potremmo preoccuparci di ogni montagna e ogni burrone o, in alternativa, accontentandovi di immaginare che il pianeta sia una sfera. Via via che gli astronomi descrivevano l'universo in modo sempre più preciso, alcuni ricercatori hanno iniziato a chiedersi se non ci si sia spinti troppo oltre con il principio cosmologico. In fondo la Terra non è una sfera, all'equatore si allarga. Allo stesso modo, grandi strutture o altre proprietà irregolari potrebbero minare le deduzioni sull'età, il comportamento e la composizione dell'universo. Thomas Bucherth, cosmologo all'Université Claude Bernard di Lione, in Francia, è tra coloro che si sono convinti che sia l'ora di andare al di là del monotono universo di Friedman. È strano che questo modello standard sia ancora vivo, commenta. Galassie ovunque, l'arco gigante e altre strutture enormi sono in conflitto con il primo pilastro del principio cosmologico, l'omogeneità. Su scala umana, l'universo è chiaramente non omogeneo. Se teletrasportiamo una persona a un anno luce da qui, le rovineremo la giornata. Se però spostiamo il telescopio spaziale Hubble mezzo universo più in là, ci darà immagini colme di galassie dall'aspetto familiare. Da questo punto di vista, il principio cosmologico tratta il cosmo come l'aria in un palloncino che si gonfia. Da vicino le molecole interagiscono in modi complicati, ma da lontano si vede un gas uniforme che si espande con proprietà collettive come la pressione e la temperatura, che variano con continuità. Le analisi delle galassie hanno scoperto che qualsiasi regione di spazio più estesa di qualche centinaio di milioni di anni luce include all'incirca la stessa quantità di materia. Quindi strutture come l'arco gigante, che si estende per miliardi di anni luce, sono qualcosa di inaspettato, come un denso grumo d'aria in un palloncino per il resto ordinario. Una delle prime strutture di questo tipo è stata identificata nel 2013, un presunto raggruppamento di luminosissimi nuclei di galassie noti come quasar, distribuiti su 4 miliardi di anni luce, che hanno scritto i suoi scopritori, mette in difficoltà l'ipotesi del principio cosmologico. Ruth Durrer, cosmologa dell'Università di Ginevra, ha messo a punto metodi precisi per identificare gli effetti di lievi deviazioni da un universo uniforme. Erano in pochi a esserne convinti. Nadat Hur, il cosmologo dell'University College London, si propose di vedere se potesse essere semplicemente il caso a creare l'illusione di megastrutture. Simulò così universi digitali con galassie sparse completamente a caso. Quando poi fece girare sulle simulazioni un programma di ricerca di raggruppamenti, individuò strutture grandi quanto il gruppo di quasar che si erano formate per puro caso. Gli universi simulati del modello standard, in cui la gravità attrae le galassie, conterrebbero raggruppamenti di galassie ancora più grandiosi. Il lavoro di Nadat Hur fa ritenere che il principio cosmologico lasci spazio al gruppo dei quasar, all'arco gigante e ad altri oggetti del genere. E il cosmologo ne concluse che le strutture enormi saranno rare, ma il modello standard non dice che la probabilità sia zero su alcuna scala. Un'osservazione più convincente di disomogeneità, secondo Nadat Hur, sarebbe la scoperta che la materia mantiene una certa irregolarità osservando scale sempre più estese. Gli studi finora condotti hanno però costantemente scoperto che via via che lo si osserva da più lontano, l'universo diventa sempre più omogeneo. Durrer e altri cosmologi concordano sul fatto che strutture apparentemente impossibili si possano forse spiegare con banali considerazioni statistiche. Se svolgiamo moltissime osservazioni, ne avremo alcune che statisticamente non sono molto probabili. Non mi preoccupano. Un universo privo di direzioni, anche se l'universo è omogeneo, potrebbe comunque privilegiare una direzione rispetto alle altre. Ci potrebbe cioè essere un'anisotropia. In un cosmo così, grandi flussi di materia potrebbero fluire in quella direzione come una brezza, e alcuni cosmologi pensano che sia proprio ciò che accade. Forti prove contro qualsiasi tipo di flusso cosmico vengono dal maggiore residuo del Big Bang. Gli astronomi hanno determinato che questo fondo cosmico a microonde ha una temperatura media sostanzialmente identica di 2,725 gradi sopra lo zero assoluto in ogni direzione. Ma per calcolare questa temperatura i ricercatori tengono conto di una lieve asimmetria. Il fondo cosmico a microonde risulta lievemente più caldo in direzione della costellazione dell'Acquario e lievemente più freddo nella direzione opposta. La luce residua del Big Bang che riempie il cosmo risulta lievemente più calda su un lato del cielo rispetto all'altro, come ha rivelato nei primi anni 90 questa immagine satellitare di Kobe. Si ritiene in genere che l'asimmetria derivi dal movimento del nostro sistema solare, ma alcuni cosmologi pensano che possa essere l'intero universo a spostarsi. Quasi tutti i cosmologi interpretano questa osservazione come effetto del movimento del nostro sistema solare, noto come nostra velocità peculiare. Il Sole orbita intorno al centro della Via Lattea e la Via Lattea si muove verso le galassie vicine in modo che il nostro sistema solare si sposta rispetto al fondo cosmico a microonde a circa 300 km al secondo, distorcendo le microonde in arrivo. Questa variazione locale non è considerata un problema per il principio cosmologico. La nostra velocità peculiare potrebbe però non spiegare completamente l'asimmetria rilevata nel fondo cosmico a microonde. La distorsione potrebbe anche includere l'effetto di un movimento dell'intero universo. Se le cose stessero così, la misurazione del nostro moto rispetto alle galassie lontane darebbe un risultato diverso da quella rispetto al fondo cosmico a microonde, poiché anche quelle galassie si muoverebbero. Immaginiamo di trovarci su un treno e di misurare la velocità rispetto a una catena montuosa e rispetto alle nuvole all'orizzonte. Se le velocità non corrispondono, vuol dire che le nuvole si spostano rispetto alle montagne. Diversi gruppi di ricerca si sono cimentati con simili misurazioni rispetto alle galassie lontane e hanno trovato apparenti stranezze. In uno studio recente i ricercatori hanno calcolato il nostro moto rispetto a più di 1 milione di quasar lontani. Gli autori hanno osservato una distorsione ottica coerente con l'asimmetria del fondo cosmico a microonde, ma di entità doppia. Un'interpretazione è che la Terra si muova a circa 600 km al secondo rispetto ai quasar, il che implicherebbe che questi ultimi si stiano spostando rispetto al fondo cosmico a microonde. Sudhir Sarkar, cosmologo all'Università di Oxford e membro del gruppo che ha svolto il calcolo, definisce la discrepanza un serio colpo al modello standard e alla sua ipotesi di un universo isotropo, e ha avanzato la congettura che al di fuori dell'universo osservabile ci sia una gigantesca nuvola di materia che trascini tutto verso di sé. Possiamo osservare soltanto il volume sferico di universo la cui luce ha avuto il tempo di raggiungerci fra il Big Bang e oggi. Non sappiamo cosa ci sia là fuori, e c'è molto, afferma Sarkar. Forse c'è addirittura un mostro in agguato. Ciò manderebbe a gambe all'aria la teoria prevalente sui primi istanti del cosmo, secondo cui lo spazio si sarebbe gonfiato a velocità esponenziale, diventando omogeneo e piatto ben al di là della nostra zona osservabile. La maggior parte dei cosmologi rimane però scettica sul fatto che i quasar dimostrino che l'universo sia sbilenco. Vari ricercatori intervistati per questo articolo hanno affermato che diverse questioni tecniche, come la distribuzione irregolare dei quasar, rendono difficile confrontare questi ultimi con il fondo cosmico a microonde. Sono studi molto difficili da effettuare, commenta Tamara Davis, astrofisica all'Università del Queensland in Australia. Sudhir Sarkar, cosmologo all'Università di Oxford, ha analizzato una mappa di oltre 1 milione di quasar distanti e ha trovato indizi di un'asimmetria cosmica su larga scala. Secondo Durrer, le prove basate sui quasar non portano a conclusioni definitive e afferma di essere aperta a considerare varie possibilità. Di recente ha ideato un metodo alternativo che unisce vari modi in cui il nostro movimento modificherebbe l'aspetto delle galassie lontane. Durrer e i suoi colleghi hanno calcolato che, usando la loro tecnica, gli osservatori di prossima generazione saranno in grado di rilevare velocità peculiari che differiscono di pochi punti percentuali, rendendo possibili entro questo decennio test di precisione dell'isotropia e del principio cosmologico. Hanno pubblicato il loro nuovo approccio a inizio novembre. Questo problema riusciremo a risolverlo, afferma Durrer. Fuga dal fondo per stare al passo con le osservazioni dell'universo sempre più approfondite, molti teorici incorporano nei loro calcoli sul modello standard piccole increspature della materia all'interno di un fluido per il resto omogeneo, un po' come aggiungere qualche catena montuosa per migliorare una stima del volume della Terra. Ci rendiamo la vita di nuovo più complicata, ma aggiungiamo le complicazioni in modo controllato, spiega Nadat. Alcuni, come Bukert, il cosmologo francese, vogliono però discostarsi in modo più netto dall'ipotesi che l'universo sia uguale ovunque. A tal fine Bukert sviluppa da decenni un modello di cosmologia privo di fondo. La relatività generale di Einstein ha demolito il concetto classico di un sistema di riferimento unico, uno sfondo fisso rispetto al quale possiamo misurare distanze e movimenti. Dice invece che lo spazio-tempo si curva intorno alla materia come i dipinti di un teatro che oscillano al passaggio degli attori, a volte rendendo difficile seguire l'azione del dramma. Il modello standard permette che lo spazio-tempo si deformi lievemente, ma usa il principio cosmologico per mantenere piccole queste deformazioni e uniforme il tasso di espansione. In questo modo ripristina una sorta di fondo rispetto a cui rendere fattibili i calcoli. Il lavoro di Bukert elimina invece il fondo universale, divide il cosmo in grandi zone e calcola una media della quantità di materia e della risultante curvatura dello spazio-tempo in ogni regione. Poi tratta la media come fondo locale rispetto a cui interpretare gli eventi che si verificano all'interno di quella parte. Questo approccio ha prodotto un risultato inaspettato. Nel 1998 alcuni astrofisici che osservavano le supernove lontane determinarono che l'universo sembra espandersi più velocemente con il passare del tempo. La loro osservazione, che portò al premio Nobel, implicava che un'energia repulsiva, soprannominata energia oscura, probabilmente l'energia dello spazio stesso, stia allontanando le galassie l'una dall'altra in modo più intenso di quanto la gravità possa avvicinarle. L'approccio con cui Bukert prescinde da un fondo porta a prendere in considerazione un'altra possibilità. Rispetto alle zone piccole e dense occupate da galassie, i vuoti nello spazio si espandono più velocemente poiché contengono meno galassie che si attraggono gravitazionalmente e si rallentano a vicenda. Poiché le parti vuote crescono più velocemente di quelle dense, l'universo diventa sempre più vuoto e così il suo tasso di espansione complessivo cresce. Bukert sostiene che questo effetto, chiamato backcreation, possa spiegare l'accelerazione cosmica senza la necessità di un'energia oscura. Altri cosmologi concordano sul fatto che l'approccio privo di un fondo sia matematicamente valido e che la backcreation sia reale, ma è un effetto la cui intensità è sufficiente per eliminare l'energia oscura. Questa domanda ha spinto Durrer e i suoi colleghi a eseguire una simulazione su larga scala nel 2019. Hanno preparato un universo digitale popolato da centinaia di miliardi di galassie e hanno calcolato come i diversi tassi di espansione nei vuoti e negli ammassi di galassie influenzerebbero i fasci di luce diretti verso un astronomo posizionato casualmente. Hanno scoperto che per via della backcreation le misurazioni del tasso di espansione dell'universo sarebbero affette da un errore di circa il 2%. In altre parole, il modello standard prevede un'espansione accelerata dello spazio che sembra accurata al 98% e la backcreation stenta a spiegare l'energia oscura. Attualmente quasi tutti sono convinti che si tratti di un effetto limitato che, in definitiva, non causa troppi problemi, dice Nadat. Ma quel 2% potrebbe ancora rivelarsi significativo. Durrer sta indagando se la backcreation possa contribuire a risolvere un problema cosmologico che sta montando. Il problema, noto come tensione di Hubble, consiste nel fatto che l'universo vicino sembra espandersi circa il 9% più velocemente di quanto previsto dal modello standard per il tasso di espansione complessivo dell'universo. Sono state proposte molte spiegazioni, alcune delle quali postulano veri e propri nuovi ingredienti del cosmo. Ma l'anno scorso Bukert ha sostenuto che la causa dell'apparente discrepanza potrebbe essere un'applicazione troppo generale del principio cosmologico. In un universo con rumi c'è da aspettarsi che le zone più vuote si espandano più velocemente della media. Durrer sta simulando gli effetti della backcreation per calcolare la nostra probabilità di essere finiti proprio nel mezzo di una di queste regioni di spazio vuote e con rapida espansione. Anche se la backcreation non è sufficiente per spiegare l'espansione accelerata, potrebbe bastare per contribuire a risolvere la tensione di Hubble, dice, pur non aspettandosi che fornisca la risposta completa. Una posizione privilegiata se la tensione di Hubble si rivelerà un miraggio parzialmente indotto dalla backcreation, sarà il primo esempio importante in cui il principio cosmologico ostacola la nostra comprensione del cosmo anziché agevolarla. Ma per ora, dicono i ricercatori, il potere predittivo di questo principio sembra reggere abbastanza bene. L'universo è davvero omogeneo e isotropo ovunque, per quanto ne sappiamo al momento, sì, lo è, riassume Nadat Hur. Trarre deduzioni complessive sull'intero cosmo è difficile perché in fin dei conti siamo in una posizione unica, qui e ora. I telescopi possono vedere solo fino a un certo punto, dando l'impressione che le galassie si esauriscano verso i limiti della loro capacità di osservazione. E via via che gli astronomi scrutano più lontano e più a fondo nel passato, vedono le galassie dell'universo primordiale comportarsi in modo diverso da come fanno oggi. I semplici effetti del nostro specifico punto di vista sono scambiati fin troppo facilmente per fallimenti del principio cosmologico stesso. Quasi tutti gli effetti che ci creano problemi funzionano così, commenta Howell. Sta tutto nel fatto che abbiamo un unico punto di osservazione da cui guardare l'universo.